www.didigio.it e la storia continua.
Femmina Marianna, l'ha detto Shakespeare. Donna, sei tutta la mia vita. L'ha detto un mio amico di Reconto. Sì, secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura risaltarle, queste differenze. Perché proprio da questo scontro e incontro tra un uomo e una donna che si muove all'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli e delle nazioni. L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro.
Ecco, abbiamo ascoltato alcune parole del direi grande Gaber sugli stereotipi che spesso accompagnano donne e uomini. Verrebbe da dire stereotipi, ma fino a un certo punto. Ecco, un ringraziamento all'amministrazione comunale di Legnano, un altro ringraziamento alla Commissione Femminile Pari Opportunità per l'invito che abbiamo subito accolto. Siamo in tre stasera, io, Renata e Diletta. Ecco, a questo punto chiederei a una persona, ecco, della Commissione Pari Opportunità un intervento.
Buonasera a tutti, sono Laura Buschetta della Commissione Femminile Pari Opportunità. Io devo portarvi anche i saluti dell'assessore che voleva esserci, ma questa sera c'è consiglio comunale e sarà anche molto lungo, per cui non riuscirà a venire a salutarci. Dunque, il mio compito è quello di presentare i nostri relatori, che sono il professore Stelli, professore di italiano e storia all'Istituto Bernocchi, professore molto conosciuto in città e molto stimato. Abbiamo anche con noi la signora Pasquetto Renata, che è una ricercatrice storica, e Vignante Diletta, che è una studentessa universitaria. Mi fa molto piacere averla sempre una studentessa questa sera. Loro ci aiuteranno a collocare storicamente la nascita della Giornata Internazionale della Donna, erroneamente poi passata ai nostri giorni come festa della donna. In realtà scopriremo invece che ci sono delle ragioni storiche importanti. Lascio alla fine due cose che l'assessore mi ha dato il compito di dire. Buona serata.
Ecco, come è stato detto, questa sera io, Renata e Diletta affronteremo la ricorrenza della donna, la cosiddetta festa della donna, ecco, da un punto di vista storico, ponendoci prima una domanda: ecco, dove e quando è nata la data dell'8 marzo e perché proprio l'8 marzo? Poi Renata ci parlerà di quanto è accaduto in una fabbrica di New York nel 1911, dove morirono più di un centinaio di operaie e molte erano di origini italiane. La tragedia delle operaie della Triangolo è uno dei motivi ispiratori della ricorrenza dell'8 marzo. Diletta invece poi ci farà capire quante tragedie simili a quella che è accaduta 100 anni fa avvengono ancora oggi nel mondo. Dare una dimensione storica all'8 marzo credo che sia importante per non cancellare le radici di questa ricorrenza nata, vedremo, ecco, nel 1909, quando le lotte sociali delle donne erano battaglie per i diritti umani delle lavoratrici nelle fabbriche, nelle famiglie e nella politica per la conquista del diritto di voto. Oggi la società in cui viviamo è molto cambiata rispetto a 100 anni fa, ma sbaglieremmo nel pensare che la giornata della donna, la giornata internazionale della donna, debba essere del tutto rivisitata. Le donne che lavorano nel mondo aumentano sempre di più e ormai sono centinaia e centinaia di milioni in tutti i continenti. In Europa il lavoro femminile si radica sempre di più in diverse realtà urbane, moltiplicando le forme di occupazione femminili. Si pone quindi oggi, come ai tempi della Triangolo, quindi un secolo fa, il problema della sicurezza del lavoro, dei diritti fondamentali delle lavoratrici, di un forte sindacato, di un giusto stipendio, di un lavoro che non sia sempre solo sfruttamento, ma al contrario fonte di crescita sociale e individuale. Cominciamo con un primo tema. Ecco, quando è nata la cosiddetta giornata internazionale della donna? E poi soprattutto perché proprio l'8 marzo? Che cosa è accaduto significativo in qualche anno del passato? Dare una risposta alle due domande è un'impresa oggi per certi versi difficile. Non ci aiuta nemmeno la storiografia, perché l'unico testo che è stato scritto, almeno in italiano, sulle origini dell'8 marzo è piuttosto datato, 1987. E si tratta di un libro, non so se è la copertina, non fa niente, il titolo è 8 marzo, storie, miti, riti, ecco questo, della giornata internazionale della donna. Un libro che si può trovare comunemente all'interno delle nostre biblioteche. È un libro scritto da due giornaliste, Tilde Capomazza e Marisa Ombra. Il punto di partenza, ecco, della cosiddetta giornata della donna, quindi dell'8 marzo in Italia, è il 1945. Quindi partiamo, ecco, da questo momento, 8 marzo 1945, quando nell'Italia liberata si festeggia immaginando la fine della guerra, che la fine della guerra fosse vicina. Naturalmente si festeggia a Roma, a Firenze, a Napoli, a Palermo, in Sicilia, ecco, in tutte le città dove, ecco, l'esercito anglo-americano è arrivato. In queste città in prima linea abbiamo l'UDI, ovvero l'Unione delle Donne Italiane, dove hanno spazio le donne legate ai partiti maggiormente rappresentativi all'interno della Resistenza. 8 marzo del 1945 vuol dire che c'è anche un pezzo d'Italia che ancora deve essere liberato, naturalmente l'Italia al di là della linea gotica. Quindi al di là della linea gotica si tratta di aspettare, ecco, che la guerra terminerà intorno alle giornate, sappiamo, ecco, del 25 aprile. Il primo 8 marzo unitario di tutte le donne italiane, dell'Italia liberata, è quello del 1946. Ed è una data molto importante, 1946, perché si sta avvicinando il 2 giugno del 46, quando le donne per la prima volta avrebbero votato il referendum, quindi per un'Italia monarchica oppure un'Italia repubblicana. E direi che le donne se lo sono veramente meritato il diritto di voto. Pensiamo solamente a un discorso ampio che non possiamo fare adesso, pensiamo solamente al ruolo che le donne hanno avuto all'interno della Resistenza. Ricordo un partigiano di primissimo piano, Enrico Boldrini, che diceva che senza le donne non avremmo fatto nulla. Al di là delle donne combattenti, lui pensava soprattutto alle cosiddette staffette, ecco, che hanno tenuto le fila della Resistenza rischiando la vita, poi arrestate, fucilate, con tantissime vittime. Quindi il 2 giugno, quando le donne finalmente votano, può essere visto, ecco, come una sorta di giusto riconoscimento nei confronti, ecco, del ruolo di primissimo piano che le donne svolgono dal 43 fino alla liberazione. È interessante notare che l'8 marzo del 46 vede anche l'atto di nascita, almeno per quanto riguarda l'Italia, delle mimose, che è il fiore scelto perché fiorisce proprio in questi giorni, con evidenti vantaggi a livello di costo e anche di trasporto. Però non abbiamo ancora chiarito che cosa è accaduto, ecco, in un 8 marzo di un anno ancora da individuare. Il primo documento in Italia in cui si cerca di fare chiarezza sulla data dell'8 marzo è un bollettino del Partito Comunista Italiano, esattamente del 1949. Quindi 8 marzo 1949, un piccolo libretto in cui si cerca appunto di capire come si è arrivati a questa ricorrenza. In questo libretto si passano in rassegna le date più importanti che hanno accompagnato la storia delle donne durante il Novecento. In questo opuscolo è indicata una data che poi verrà ripetuta più volte in altri opuscoli, in altre ricerche. Quindi la giornata internazionale della donna fu istituita a Copenaghen nel 1910 in un'assemblea di donne socialiste. La promotrice fu Clara Zetkin, figura direi di primissimo piano all'interno della seconda internazionale socialista. Diciamo che con questa affermazione, quindi l'istituzione della giornata della donna nel 1910 a Copenaghen, siamo abbastanza vicini alla verità, però manca ancora un pezzo, ecco, di verità storica che adesso vedremo. Però l'opuscolo, abbiamo detto, del Partito Comunista non è molto preciso per quanto riguarda appunto perché l'8 marzo. Infatti in opuscoletto si parla di un avvenimento, ancora oggi nel web gira molto, si parla, ecco, di un fantomatico incendio avvenuto a New York l'8 marzo del 1848, un incendio che in realtà non è mai avvenuto, e così anche le manifestazioni delle donne subito dopo questo incendio, almeno nelle fonti storiche della città di New York non c'è nulla, ecco, appunto 8 marzo 1848. E poi possiamo chiederci perché scegliere una data così lontana, quindi nel cuore dell'Ottocento, non una data legata alle lotte del Novecento. Stranamente l'opuscolo di cui stiamo parlando non parla di un'altra data che anche questa circola molto all'interno, ecco, del web. L'8 marzo del 1908, sempre a New York, ci sarebbe stato un altro grande incendio, un'altra fabbrica tessile, dove sarebbero morte 129 operaie. Questa fabbrica si chiamava Cotton, il padrone di nome Johnson avrebbe chiuso le serrature delle porte al di là delle quali lavoravano molte operaie. Nel momento dell'incendio possiamo immaginare che cosa è accaduto. Anche questa è un'informazione sbagliata, non c'è mai stato un incendio l'8 marzo del 1908 a New York. Qualcuno ha fatto delle ricerche storiche, è andato proprio a New York, all'interno dell'archivio, ci sono stati tanti altri incendi, tra cui, ecco, quello di cui parlerà Renata del 1911 della Triangola, ecco, ma quell'anno, ecco, non è avvenuto nulla. Oltretutto una fabbrica di nome Cotton, e un padrone di nome Johnson, un po' tutti negli Stati Uniti si chiamano Johnson, è facile immaginarsi che era un episodio in qualche modo inventato. All'interno del testo che abbiamo visto prima, quindi scritto da queste due giornaliste, a un certo momento sembra quasi che si divertano, ecco, nel mettere in evidenza l'incredibile quantità di errori nella stampa italiana dagli anni 50 agli anni 80 per quanto riguarda appunto, ecco, la natura dell'8 marzo. In alcuni opuscoli, riviste eccetera, in alcuni momenti sotto accusa è un cazzaturificio, sempre a New York, però l'anno cambia, 1909, quindi un incendio all'interno di un cazzaturificio. In altri opuscoli l'anno è sempre il 1908, ma la fabbrica sta a Chicago ed è una filanda. Altrove invece in altri opuscoli compare Boston, sempre nel 1908. E poi da una fonte di stampa ad un'altra, quindi volevo parlare, ecco, di una grossolana approssimazione, variano anche incredibilmente le cifre delle vittime, da 19 fino a un massimo, ecco, di 146. Finché dicono, ecco, le due giornaliste con qualcosa di più di un'ombra di sorriso, si arriva un bel giorno al Maurizio Costanzo Show, ecco, in cui si certifica che l'anno è 1908, quindi l'istituzione, ecco, dell'8 marzo 1908, il luogo è Boston e le operaie morte sono 129. Tutto sbagliato, perché in realtà, ecco, siamo ancora distanti da quella che potremmo chiamare, nel nostro caso, quella verità storica. Le due autrici si chiedono, qua direi sorridendo di meno rispetto all'affermazione precedente, come è possibile tanta imprecisione? È mai possibile che le donne, considerate sempre assenti dalla storia, una volta che raggiungono l'onore della citazione, e a quale prezzo, debbano averla così sciatta e casuale? I tanti riferimenti, potremmo dire che hanno ragione naturalmente, i tanti riferimenti agli Stati Uniti hanno almeno un motivo valido. È negli Stati Uniti, ecco, che è nata la giornata della donna, prima, ecco, dell'assemblea di Copenaghen. Siamo a Chicago nel 1908, qua stiamo parlando di storia. a Chicago 1908, durante un'assemblea delle donne del Partito Socialista Americano, si propone di riservare l'ultima domenica di febbraio ogni anno per organizzare manifestazioni e altro a favore del suffragio femminile. Ecco, teniamo conto dell'importanza non solamente simbolica di Chicago. Chicago in questo momento, quindi fino all'Ottocento, inizio del Novecento, è uno dei grandi poli industriali all'interno degli Stati Uniti. È una città in espansione continua a livello commerciale, a livello industriale. E non è un caso che a Chicago è nato il primo maggio. Qualche anno prima, nel 1886, ci furono, dopo una serie di manifestazioni sindacali provocate naturalmente dalla polizia, ci furono degli incidenti provocati dalla polizia, ecco, vennero arrestati 6 esponenti importanti, ecco, del movimento sindacale americano, e vennero accusati di aver ammazzato un poliziotto, di aver tirato una bomba, non era vero, ecco, e vennero condannati a morte, diventarono i martiri di Chicago. Quindi a partire dal 1887, siamo ancora, quindi c'è un ruolo di centralità, possiamo dire, degli Stati Uniti, a partire dal 1887 a Chicago quindi nasce il primo maggio, e sempre a Chicago nasce appunto, ecco, l'idea, ecco, di diffondere negli Stati Uniti, ma direi in tutto il mondo industrializzato, una ricorrenza che sancisse quel ruolo importante che le donne stavano avendo all'interno del mondo produttivo. Quindi a questo punto possiamo avere 2 punti fermi per quanto riguarda appunto la giornata internazionale della donna. La prima ricorrenza è a Chicago ed è esattamente il 31 gennaio del 1909. L'anno successivo l'appello, ecco, a creare quindi una ricorrenza per le donne viene accolto in Europa a Copenaghen. Clara Zetkin, figura di prestigio della Seconda Internazionale, propone di istituire anche in Europa un giorno dedicato alla donna. Però a Copenaghen nel 1910 non viene presa nessuna decisione vincolante per quanto riguarda soprattutto il giorno, ecco, da dedicare alle donne di tutto il mondo. Infatti nel 1911 ci furono diverse manifestazioni un po' in tutti i paesi europei, anche in alcuni paesi extraeuropei, però la data varia. In Germania nel 1911 il giorno della donna è il 19 marzo, in Russia è il 3 marzo, in Francia è il 9 marzo. Nel 1911 avviene anche il tragico incendio alla Triangle di New York, però la data è il 25 di marzo, ecco, senza che in qualche modo questo avvenimento influisse, ecco, nella determinazione del giorno, ecco, da dedicare alle donne. È un po' un mezzo ginepraio, se vogliamo. Però siamo vicini a capire quando è nato l'8 marzo. Siamo nel 1911, poi sappiamo che scoppia la prima guerra mondiale nel 1914. I partiti socialisti sono in crisi, perché ogni partito socialista prende le difese del proprio paese, quindi il Partito Socialista Tedesco sposa in qualche modo gli obiettivi di guerra, ecco, del Reich tedesco, e così fanno i partiti socialisti degli altri paesi. E in questo momento crollano anche quei movimenti femminili che erano cresciuti impetuosamente per il diritto di voto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Però in piena prima guerra mondiale, ecco, c'è un 8 marzo che molto probabilmente poi è alla base, ecco, della ricorrenza di cui stiamo parlando. L'8 marzo del 1917, siamo nella Russia zarista, ecco, avviene un fatto molto importante di cui le donne sono protagoniste. Siamo a Pietrogrado e quel giorno le donne, le operaie, scesero in piazza per reclamare la fine della guerra, il ritorno dei loro mariti dalla guerra e la fine della fame. In Russia nel 1917 c'è una situazione disperante, sappiamo come era iniziata la guerra per la Russia in maniera catastrofica. La Russia era ricca di uomini, ricca di soldati, ma a livello di armamenti era estremamente carente, quindi bastano pochi mesi di guerra, subito grandi sconfitte e poi dilaga la fame. Quindi quel giorno le donne di Pietrogrado, che era, se vogliamo, la città più importante dell'intera Russia, ecco, scesero in piazza. Però in realtà non è una manifestazione tra le tante, perché è il primo giorno di quella che poi nella storia, nei libri di storia, passa come rivoluzione di febbraio. Nel 17 ci furono due rivoluzioni, la rivoluzione di febbraio, dove c'è la caduta dello zar, e poi, ancora più importante, la rivoluzione d'ottobre. La rivoluzione di febbraio, come mai febbraio 8 marzo? Perché sapete che in quel momento all'interno della Russia zarista c'era ancora in vigore il vecchio calendario russo, quindi quel giorno in realtà era il 23 di febbraio, però in Europa era l'8 di marzo. Quando poi i bolscevichi, i comunisti prenderanno il potere, una delle prime cose che faranno sarà appunto quella di adeguare il calendario russo al calendario occidentale. Quindi insomma, quel giorno le donne non c'erano solamente in piazza per poi essere cacciate dai cosacchi, dalla polizia a casa. È proprio il primo giorno, ecco, di una rivoluzione, direi, epocale all'interno della Russia zarista. Pensiamo che la dinastia dei Romanov dominava da 300 anni, erano 300 anni quindi che all'interno della Russia c'erano gli zar e gli zar che appartenevano alla stessa famiglia. Eppure, ecco, quello è il momento in cui la Russia non è più zarista, non è più imperiale, nasce una repubblica borghese che poi verrà abbattuta con la rivoluzione d'ottobre del 1917. È una data importante che poi verrà ricordata dai comunisti, perché quando si riunì l'Internazionale Comunista a Mosca nel 1921, venne fissata proprio la data dell'8 marzo, giornata internazionale delle donne operaie. E quell'8 marzo del 1921 a Mosca arrivarono delegate da 20 paesi che appartenevano tutti, naturalmente, tutte queste donne ai diversi partiti comunisti nazionali. Però poi sappiamo come prosegue la storia, quindi finita la prima guerra mondiale ci furono le dittature e non solamente il franchismo in Spagna, il regime fascista e la dittatura nazista in Germania. Un po' in tutta l'Europa si diffondono le dittature, soprattutto nell'Europa dell'Est. È ovvio che non c'è spazio né per il primo maggio, non c'è spazio neanche per la festa della donna, con l'unica eccezione delle donne americane, inglesi e francesi che continuano possono festeggiare l'8 marzo. In Italia quindi c'è la parentesi del fascismo e poi la guerra. Ecco, non a caso si ricomincia a parlare di festa della donna solo nel momento in cui sta terminando la seconda guerra mondiale. E la promotrice, ecco, di questa ricorrenza, come ho detto prima, è l'UDI, quindi l'Unione delle Donne Italiane, un'organizzazione vicina al Partito Comunista che ebbe quindi un ruolo molto importante all'interno della Resistenza, con i famosi gruppi di difesa della donna. Però nel 1946, quando ormai la dittatura mussoliniana, lo ricordo, quando ormai anche la guerra in qualche modo si sta un po' stemperando, nasceva un grosso problema dal nostro punto di vista. Era possibile in Italia indicare a modello per l'8 marzo un evento in cui le donne danno inizio a una rivoluzione che poi diventerà nel giro di qualche mese una rivoluzione comunista? Non c'era il rischio nel 1945, nel 1946 di creare delle fratture all'interno di un movimento femminile che in quel momento sembrava ancora debole, nel senso donne comuniste di qua, donne di altri orientamenti, ecco, dall'altra parte. Sono naturalmente tutte affermazioni, considerazioni, ecco, che io e Renato abbiamo trovato all'interno del testo che abbiamo citato. Teniamo conto che il Partito Comunista Italiano, almeno fino al 1948, ma poi anche negli anni successivi, porta avanti una politica di dialogo con i maggiori partiti parlamentari e quindi anche con organizzazioni sociali e culturali non comuniste. Il dialogo con le donne cattoliche è molto fitto e così anche il dialogo, le relazioni con le donne socialiste, le quali erano poco inclini a festeggiare un avvenimento che aveva dato origine a una rivoluzione comunista. Pensiamo solamente a come la donna era pensata alla fine degli anni 40 in Italia. senza molte distinzioni tra i vari partiti. La donna fedele compagna del proprio marito, madre amorevole dei propri figli, e se lavorava il lavoro avrebbe dovuto avere solo una dimensione domestica. Quindi direi una concezione, una idealizzazione della donna non molto diversa rispetto all'idea che il fascismo aveva della donna. Quindi era possibile in questa situazione indicare l'8 marzo del 1917 punto di avvio, ecco, di trasformazioni sociali e politiche che poi portano addirittura a una rivoluzione comunista. E quindi fu lo stesso Partito Comunista, se naturalmente accettiamo la ricostruzione delle due giornaliste, a proporre l'8 marzo in Italia, però svincolato, ecco, da quel particolare 8 marzo Pietro Gradese, definiamolo così, in ossequio, ecco, a quella politica di ampie alleanze di cui abbiamo parlato prima. Quindi da quell'8 marzo del 1946 ogni festa della donna ed è sempre la stessa data, ma a mano che passavano gli anni nessuno era in grado di spiegare come mai proprio quella data. In ogni caso poi l'8 marzo venne codificato a livello ufficiale, a livello internazionale, quando nel 1975 l'ONU, ecco, indicò questa data come giornata internazionale della donna. Oggi sta prendendo sempre più piede, possiamo dire, il legame fra la festa della donna e un altro fatto che adesso verrà raccontato, quello del 25 marzo del 1911 a New York. A nostro parere sarebbe stato più opportuno che la giornata della donna coincidesse con un avvenimento simbolico di alto significato. Le donne protagoniste del primo giorno di una rivoluzione non sconfitta, la quale innescò una seconda rivoluzione, quella dell'ottobre 17, che ha cambiato il mondo. Il problema, ecco, ripeto, che questa seconda rivoluzione è quella comunista, di Lenin, di Trotsky, di Zinoviev, e quindi un evento che avrebbe creato sicuramente delle fratture all'interno del mondo femminile, dove le donne comuniste contavano di essere al centro delle manifestazioni, ma non sole, isolate. Quindi al centro delle manifestazioni, ma accanto alle donne cattoliche, socialiste e di altri avvenimenti. L'incendio della Triangle è un avvenimento dolorosissimo, è giusto ricordarlo, rientra in quel numero infinito di episodi storici, però ecco, in cui le donne appaiono vittime di poteri a loro più forti, e in questo caso ecco, vittime del capitalismo. Ecco, c'è un video.
Una pancia di donna e cala di pancia che viene una cosa. che non viene a finire.
Arriviamo all'anno della Triangle, quindi 1911. In questo momento gli Stati Uniti sono ormai il primo paese al mondo e lo dimostreranno entrando in guerra contro la Germania e provocando poi il crollo dell'impero tedesco del 1918. Ufficialmente il primo paese al mondo è ancora la Gran Bretagna, può contare sui Dominion, quindi sul grande impero. Però gli Stati Uniti, con le loro infinite risorse minerarie e grazie anche a una imponente emigrazione a partire dai primi anni del Novecento, stanno per superare, oppure diciamo hanno già superato, l'impero inglese avviato a una inevitabile decadenza. Negli Stati Uniti arriveranno 5 milioni di italiani solamente dalla fine dell'Ottocento fino al 1915. Una vera e propria linfa, ecco, per la crescita esponenziale dell'economia americana. Questi italiani, molti vengono dal sud, ma non mancano i settentrionali che lasciano zone di agricoltura povera, marginale, settentrionali che vengono da alcune zone del Veneto, del Piemonte, del Friuli, dalla Lombardia, senza dimenticare l'Appennino povero. New York, quindi l'epicentro, ecco, del centro della Triangle, sulla costa atlantica è diventato in questo momento un enorme polo industriale, con fabbriche che trovano posto in grandi palazzoni, quindi non ci sono i capannoni, il terreno costa troppo, sono quindi grandi palazzoni che apparentemente sembrerebbero destinati alle abitazioni e invece, ecco, all'interno di queste strutture trovano spazio tantissime fabbriche, soprattutto legate alla tessile. E sono grandi palazzoni che sorgono non tanto distanti dal centro. Sul finire del 1909 c'è un primo grande sciopero nella storia del tessile americano e le donne sono in prima fila, perché all'interno del tessile gran parte della manodopera è costituita da donne. Lo sciopero addirittura inizia il 22 novembre del 1909 e dura fino al 15 febbraio del 1910, da novembre fino a febbraio, quando le donne poi rientreranno in fabbrica senza aver ottenuto niente a livello salariale e normativo. A guidare lo sciopero sono le camiciaie, che sono in gran parte giovani e giovanissime, molte vengono, ecco, dalla Russia, sono ebree, oppure vengono dall'Italia, dalla Germania, un po' dalla Spagna, dalle aree povere, dall'Irlanda, dalle aree povere dell'Europa. Questo sciopero sarà conosciuto come la rivolta delle 20.000, perché vennero raccolti $20.000 per sostenere lo sciopero. E questo sciopero partì proprio dalla Triangle, due anni dopo poi, ecco, la vittima di un incredibile incendio. Quindi lo sciopero partì dalla Triangle e poi si allargò rapidamente a molte altre fabbriche di New York. Così è stato descritto il picchettaggio davanti alle fabbriche, effettuato solamente dalle donne. Le donne si sono incaricate del picchettaggio, ritenendo che gli uomini sarebbero stati più maltrattati di loro. Affamate, malvestite, nel freddo e nella neve, i piedi nella melma, facevano picchetto da 2 a 3 ore di fila, anche malate, Poi tornavano ai locali dello sciopero, abitualmente scuri e gelidi, per ricevere gli ordini dei loro capi. In strada dovevano ricevere gli insulti, le minacce, le aggressioni. In 13 settimane di sciopero più di 600 donne furono arrestate, 13 furono condannate a 5 giorni nei campi di lavoro e molte altre finirono per una settimana nelle dorms, ovvero le prigioni della città. Questa è un po' la democrazia negli Stati Uniti. Da notare che i due proprietari della Triangle, Harris e Blank, diedero un aumento salariale alle proprie operaie, ma si opposero in questo momento fermamente alla presenza del sindacato in fabbrica e non vollero anche nessun intervento a favore della sicurezza del lavoro. E in questo contesto, quindi, totale assenza del sindacato, totale assenza, ecco, di norme a favore della sicurezza del lavoro, che si stanno creando le condizioni che poi saranno alla base della tragedia dell'anno successivo. Ed è in questo contesto di lotte radicali, quindi 1909-1910, che nasce appunto la Giornata Internazionale della Donna, dove accanto alle storiche tematiche legate al diritto di voto compaiono sempre più forti le rivendicazioni sindacali. Renata adesso ci racconta un po' che cosa è avvenuto alla Traiano.
La storia che sto per raccontarvi è la storia di alcune donne, però desidero prima leggervi un documento. Provate ad immaginare. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano in due e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Parlano lingue incomprensibili, forse dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina. Spesso davanti alle chiese, donne e uomini anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli, che faticano a mantenere, e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne lievitano, sia perché poco attraenti e selvatici, sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano dal lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Questo documento è dell'ottobre del 1919 ed è la relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso degli Stati Uniti sugli immigrati italiani, i nostri connazionali. Ora, torniamo alla nostra storia. Allora, siamo in Sicilia, Marsala, quindi in provincia di Trapani. Il 1 maggio del 1906, Serafino Maltese, che è un calzolaio, parte da Palermo con un piroscafo diretto a New York. Un anno più tardi, Caterina, che ha 35 anni, lo raggiunge con i 5 figli: Lucia, 16 anni, Vito, 14, Rosaria, 11, Maria, 4 e Paolo, di 2 anni. Il 17 luglio del 1907 partono da Palermo con il piroscafo Francesca. 18 giorni di navigazione stipati, come vedete, in terza classe, nella parte immersa della nave, in situazione molto simile ai viaggi che fanno i migranti adesso nei nostri giorni. Una volta giunti a New York, vengono condotti al centro di smistamento, stile di Ellis Island. E qui devono passare una selezione, cioè una visita medica che deve certificare non solo la buona costituzione, la salute fisica, ma anche la salute mentale. E chi non ha i requisiti non entra negli Stati Uniti. Chi non ha i requisiti viene rimandato indietro, e chi è disperato perché non ha i soldi per tornare indietro si suicida nella baia. Ce ne sono tanti che hanno fatto questa fine. I maltesi invece superano la selezione, però Maria, che aveva 4 anni, muore 2 giorni dopo proprio nell'ospedale di Ellis Island. In America gli immigrati italiani, nonostante siano considerati, come avete sentito, sono però una fonte preziosa di lavoro. Perché? Perché accettano di lavorare per poco niente, sono disperati, quindi le paghe bassissime che prendono negli Stati Uniti sono meno peggio rispetto alle condizioni economiche che avrebbero avuto in Italia. E quindi l'America è un po' l'occasione vista per fare fortuna, o perlomeno per non fare la fame. Oltretutto, quando arrivano, hanno in tasca pochi spiccioli e quindi per ritornare dovrebbero comprarsi il biglietto di ritorno e devono lavorare per mettergli i soldi per comprarsi il biglietto di ritorno. Ma ce ne vogliono tanti mesi di lavoro per poter mettere via quei pochi soldi, perché sono salari pochissimi. E quindi sono ricattabilissimi. Quindi un posto di lavoro, anche se mal pagato, era una fortuna. Caterina e le figlie, Lucia e Rosaria, trovano lavoro in Washington Place, presso la Triangle West Company, che era una camiceria molto rinomata, dove producevano delle belle camicette alla moda con le maniche sbuffo. Queste tre donne lavorano all'ottavo piano di quello che è chiamato Ashley Building, e i ritmi di lavoro sono massacranti. Tutto il giorno sono sulle macchine da cucire, dentro suono, immaginatevi un localone enorme con una macchina ogni metro, ovviamente senza parlare, senza fermarsi, e con una retribuzione a cofino e bassissima. I sindacati, ma esistevano, facevano qualcosa?
Trying to show something. La fabbrica di camicie Triangle era la fabbrica più ostile alla necessità sindacale del movimento sovietico dell'abiglia femminile. Era famosa perché pagava prostitute ed ex detenute appena uscite dal carcere per malmenare gli operai che scioperavano o che facevano parte dei picchi detti da parte delle fabbriche. E questo era successo in diverse occasioni. In un caso, i padroni del Triangle assodavano dei picchiatori per far prestare una delle donne a causa di uno sciopero che finì in ospedale per diversi giorni.
Poco perché era basso il volume, però praticamente i padroni avevano pagato prostitute, avevano pagato dei picchiatori per mandare in ospedale, per esempio, questa ragazza che era entrata nei sindacati, che faceva parte di questa azienda, e ci è rimasta parecchi giorni in ospedale questa ragazza. Quindi i sindacati non facevano molto, la vita era, potevano fare molto, la vita era dura, però finché si andava avanti così andava già bene. Finché un giorno non è cambiato tutto per la famiglia Maltese, e ce lo racconta il nipote di Caterina, Vincent Maltese.
Tre donne della famiglia Maltese lavorano come operai alla fabbrica di camicie Triangle.
My grandmother went to work.
Mia nonna andò a lavorare per la fabbrica Triangle, che era il più grande datore di lavoro del nostro quartiere a quel tempo. E poi, quando mia zia Lucia diventò maggiorenne, anche lei andò a lavorare là. E poi la mia altra zia Rosaria, che era appena una ragazzina, fu assunta là. All'inizio le ragazze più giovani lavoravano come commesse e portavano le camicie da una lavorazione all'altra, e dovevano fare in modo che tutte le operaie avessero abbastanza stoffa per cucire senza fermarsi. Dopo un po' di addestramento, anche Rosaria fu messa a lavorare alla macchina da cucire. Rosaria aveva 14 anni, mia zia Lucia aveva 18 anni e mia nonna ne aveva 38. E lavoravano tutte alle macchine da cucire all'ottavo piano della fabbrica Triangle.
Nella New York dell'inizio del Novecento, il parco di Washington Square con la statua di Garibaldi è uno dei confini fra povertà e ricchezza. A sud si trova il Greenwich Village, il modesto e sovraffollato quartiere degli immigrati italiani. A nord, le case della borghesia. A pochi passi c'è la Triangle, la più grande fabbrica di camicie di New York. Le 500 operaie sono tutte giovani donne.
Questi operai avevano appena cominciato a imparare l'inglese e la loro difficoltà a comunicare era una cosa di cui la fabbrica Triangle si avvantaggiava. La Triangle temeva che se gli operai avessero cominciato a parlare l'una con l'altra, avrebbero deciso di unirsi al sindacato. Quindi era proibito parlare con le operaie accanto. L'idea era che se tu parlavi con la tua collega, voleva dire che non lavoravi abbastanza.
Per anni, i proprietari della Triangle riescono a tenere il sindacato fuori dalla fabbrica.
Le porte erano chiuse a chiave perché i padroni della società Triangle non volevano che entrassero gli organizzatori del sindacato e poi non volevano che gli operai portassero via la stoffa. Volevano controllare tutto nella fabbrica e volevano che gli operai fossero sempre sotto l'occhio vigile del capoturno.
La Triangle occupa l'ottavo, il nono e il decimo piano di un edificio nuovo di zecca. Il pomeriggio di sabato 25 marzo 1911 Caterina, Lucia e Rosaria Maltese sono al lavoro alle loro macchine da cucire, all'ottavo piano della fabbrica. Con loro ci sono altre 170 operaie.
L'incendio è cominciato all'ottavo piano, vicino alle finestre, dal lato di Green Street, e poi è arrivato molto rapidamente al nono piano. Le porte di uscita erano tutte chiuse a chiave. La prima era chiusa con una catena che nessuno aveva visto. La seconda porta e le scale erano completamente avvolte dalle fiamme. Due compagnie di pompieri arrivarono quasi subito. Le operaie intanto si trovavano a dover fare una scelta terribile. Le fiamme partite dall'ottavo piano ora avvolgevano anche il nono piano. Più della metà degli operai erano intrappolati da fuoco. I pompieri avevano aperto le reti di salvataggio e le operaie cercavano di salvarsi saltando dalle finestre. I pompieri fecero tutto ciò che potevano per salvarli, ma le operaie saltarono dal nono piano e le reti non potevano sostenere l'impatto.
Mio nonno seppe dell'incendio perché la voce girava in tutto il quartiere. Non so come, ma la notizia si sparse prestissimo, in meno di un'ora, che c'era stato un terribile rogo alla fabbrica Triangle. I parenti e gli amici delle operaie si precipitarono alla fabbrica e tutti cercavano di identificare i corpi delle vittime.
Qui nella strada, mentre la folla si raccoglieva per vedere l'incendio, c'era una terribile sensazione di impotenza. New York è la più importante città degli Stati Uniti. I suoi pompieri hanno le attrezzature più moderne. Eppure 146 persone, quasi tutte giovani donne, quasi tutte immigranti, muoiono davanti agli occhi dei cittadini di classe media del quartiere. perché il padre Washington Square, a pochi passi, è essenzialmente una zona della classe media. E gli abitanti di questa zona vedono il fumo, sentono le grida e corrono sul posto, pensando che i pompieri salveranno questi operai. E invece li vedono saltare dalle finestre e morire una dopo l'altra senza poter far nulla.
Tutto il quartiere dell'East Side aveva qualcuno nell'incendio della fabbrica Triangle. Una zia, una sorella, un amico, un cugino. C'erano tra le 500 e le 600 persone che lavoravano alla Triangle. Quindi si può immaginare che ci devono essere state almeno 400 o 500 famiglie coinvolte. La tragedia colpì tutto il quartiere. Mio nonno andò immediatamente a identificare le tre donne della famiglia e riuscì subito a riconoscere mia zia Lucia e mia zia Rosaria. Però non riuscì a identificare mia nonna e allora ogni giorno, prima di andare al lavoro, andava all'obitorio e lì conservavano gli effetti personali di ciascuna vittima in una scatola. E nelle scatole c'erano magari un pezzetto di stoffa o un nastro per capelli o una fede nuziale. Dopo essere andato all'obitorio ogni mattina per quasi un anno, mio nonno decise che una certa scatola conteneva gli oggetti di mia nonna. Quello di mia nonna era uno dei corpi che erano stati sepolti come non identificati al cimitero Evergreen. Allora mio nonno la fece esumare e portare al cimitero del Calvario, nella fossa di famiglia. I funerali andarono avanti per molti giorni. Le strade erano piene di folla che seguiva le processioni dei funerali. Credo proprio che quella tragedia abbia avuto un forte impatto su tutta la città.
I pompieri di New York partecipano alla commemorazione delle 146 vittime del rogo di Washington Square. I nomi delle vittime sono letti dai membri del sindacato dei lavoratori tessili, che anche oggi sono soprattutto immigrati.
Anche oggi sono soprattutto immigrati. Avete sentito tanti morti, tante famiglie che sono state colpite. Ma ci sono state anche delle morti indirette, tante madri che non hanno retto sapendo della morte delle figlie che sono morte poco dopo. E c'è stato anche un fidanzato, un ebreo, che era in ospedale, quando gli hanno detto che è morta la sua fidanzata in questo incendio, gli è venuto un infarto e pur essendo in ospedale non sono riusciti a salvarlo. E questa tragedia sembra così lunga, si è consumata in 18 minuti. 18 minuti era tutto finito. E dopo neanche mezz'ora l'incendio era stato armato. Eppure le vittime sono state tantissime. E per la maggior parte erano donne. Erano solo 17 gli uomini che sono morti in questa tragedia. E c'era anche chi alla Triangle lavorava da solo due giorni. Questa ragazza, Fanny Rosen, ucraina, di 21 anni. Sono 73 le vittime che erano nate in Russia e sono tutte di religione ebrea. E è questo sicuramente il motivo per cui hanno lasciato la loro patria. Poi diverse provengono dagli Stati Europei. Una, questa splendida ragazza, proveniva dalla Giamaica. 9 donne erano nate negli Stati Uniti. E tra queste c'era anche qualcuna di religione protestante, mentre le italiane, tutte donne, tutte di religione cattolica, sono ben 38. E nel libro Camicette Bianche l'autrice Esther Rizzo ricostruisce la storia di alcune di loro. Tra l'altro io sono quella dei libri e quindi vi ho preparato un po' di bibliografia se vi interessa. I testi di questi libri li trovate in biblioteca Ovalignano a Castellanzo, in tutte e due ci sono anche dei siti segnati, è tutto qua dopo se volete prendere. In questo incendio sono anche morte 8 coppie di sorelle. Abbiamo visto prima le sorelle maltese, però tra le italiane dalla Sicilia c'erano le sorelle Rosa e Caterina Bona, le sorelle Elisabetta e Francesca Maiale. Poi c'erano dalla Puglia le sorelle Antonia e Annalita Pasqualicchio, dalla Basilicata Isabella e Maria Giuseppa Dottorelli, altri volti di italiane. E oltre a queste anche Vincenza Benanti, che aveva 23 anni.
Vincenza Benanti è tornata, finalmente, nella sua maniera. Dopo 104 anni dal tragico robo che investì la Triangle Shirtwaist Company di New York, il nome di Vincenzina resterà indelebilmente impresso nel cuore del paesino marinese. Infatti, si è svolta la cerimonia ufficiale, presenziata dalle autorità civili, militari e religiose, attraverso la quale è stata intitolata una via, in zona Gorgaccio, alla marinese scomparsa nell'ormai lontano 1911. Appena diciottenne, Vincenza, insieme alla mamma Francesca Lottopinto ed al fratello Carmelo, nel 1906 lasciò il paese alle pendici della Rocca alla ricerca di quella fortuna che purtroppo non riuscì mai a trovare. Emigrata a New York, Vincenza Benanti trovò impiego presso la Triangle Shirtwaist Company, che produceva le famose camicette alla moda di quegli anni, le cosiddette shirtwaist. Il 25 marzo 1911, in seguito ad un incendio che divampò nello stabilimento, Vincenza Benanti, probabilmente rimasta intrappolata fra le fiamme, si gettò con un gesto disperato dalla finestra del nono piano del palazzo Ashe, che ospitava la fabbrica, sperando di aggrapparsi nell'edificio accanto, ma precipitò rovinosamente sull'asfalto sottostante e restò uccisa.
Erano tutte giovani queste ragazze, la maggior parte era proprio sotto i 20 anni, come potete vedere. E tra queste, le più giovani di 14 anni erano Rosaria Montese e Kate Leone. Kate è nata in America, però da genitori italiani. Kate è morta per ustioni ed era la maggiore di ben 12 figli. Quindi il suo contributo economico di bambina lavoratrice era indispensabile per mantenere una famiglia così numerosa. Anche per questo 14 anni noi diciamo caspita, però all'epoca andavano a lavorare anche prima, era una necessità. E anche Emilia Pratto, che aveva 21 anni, era nata in America. I suoi genitori erano entrambi provenienti dalla Val d'Aveglia, le spalle di Schiavari, quindi non erano provenienti tutti direttamente dal sud, no? Migranti. E pensate, i genitori vivevano in quel paesino, alle spalle di Schiavari, non si erano mai conosciuti, si sono conosciuti e sposati a New York. Il papà era emigrato a 18 anni perché non voleva fare il servizio di leva.
Emilia Pratto è figlia di Antonio Pratto e Teresa Raffo e prima di arrivare alla storia di Emilia bisogna raccontare la storia dei suoi genitori. Sono due dei tantissimi emigranti partiti dalla nostra terra, nello specifico dalla Val Gravella, dal comune di Ne, e ancora più particolare la partenza di Antonio. È nato nel 1861, quando parte appena compiuto 18 anni e in età di leva, ed è uno del circa 50% dei residenti che scelgono di abbandonare la loro terra per non per sfuggire alla chiamata alle armi militare e scegliere la via, come si diceva allora, dell'America. È una partenza molto complicata perché la nave da Genova in quel periodo non c'è ancora con una linea corrente. Lui va a prendere la nave a Le Havre, Southampton era la linea, e parte, arriva a New York. Successivamente parte quella che sarà sua moglie, la Teresa Raffo. Si incontrano a New York, si sposano e dal loro matrimonio nascono 4 figli, tra cui Emilia. Successivamente Emilia entra a lavorare alla Triangle di New York, questa grande fabbrica posta all'ottavo, nono, decimo, undicesimo piano dell'Ash Building in Washington Square, e ahimè è la famosa fabbrica di camicie che darà luogo nel racconto popolare, come si usa dire, in realtà non è proprio così, alla commemorazione dell'8 marzo. Per un lungo periodo si è raccontata una storia della migrazione che era una storia folcloristica, cioè si partiva e si tornava tutti ricchi. Non è assolutamente così. Si partiva, qualcuno, pochissimi hanno fatto i soldi, i più tanti, come tutte le storie di migrazione, quando andava bene riuscivano a emanciparsi, a costruire una famiglia sul territorio, ma con sacrifici immensi, sino alla storia di Emilia, che è un estremo, chiaramente, bruciata dall'incendio della Triangle di New York.
Emilia appare non tanto che sia bruciata dall'incendio, quanto che si sia buttata, non dalle finestre, ma dalla tromba dell'ascensore, che per un po' ha funzionato, quando ha funzionato più l'ascensore, piuttosto che niente, ha tentato quella via. Il sogno americano per alcune si è spento dopo alcuni anni, per una dopo appena 6 settimane dal suo arrivo in America. Alcuni operai avrebbero potuto salvarsi, però si sono attardate per aiutare le compagne, sapendo che l'ultimo ascensore che scendeva era quello che stavano buttando dentro le compagne, dicendo sì sì, io prendo quello dopo, per esempio. E questi sono i loro volti. Hanno scelto di aiutare gli altri per salvare se stessi. E a questo punto sorge la domanda: ma tutte queste morti, ma qualcuno avrà pagato? Ci sarà stato un processo? Sì, allora il processo è iniziato dopo 8 mesi rispetto alla data dell'incendio ed è durato 23 giorni. Lo Stato contro Max Blunt e Isaac Harris, i due immigrati russi proprietari della Triangle. Se siete interessati, c'è questo sito che è della Cornell University che riporta proprio pari pari, parola per parola, tutto il dibattito che c'è stato durante quel processo. Anche le parti dove l'avvocato della difesa diceva sì, ma questo toglietelo, non mettetelo, non segnatelo a verbale, anche quelle parti. E se vi piacciono i film tipo Barry Mason, con i dibattiti, potete rimanere affascinati o disgustati dalla bravura dell'avvocato della difesa. Della serie Le porte erano chiuse a chiave, io ne ho letto un pezzetto e la signorina, ma lei ha provato a girare la manopola della maniglia, ma ha provato a spingere, cioè siamo a questi livelli di insulto. Però alla fine la giuria, che era di soli uomini, ha raggiunto il verdetto in 2 ore. Il processo si è concluso sostanzialmente a favore di Larry Dess. Sono stati riconosciuti solo minimamente responsabili del disastro, sono stati accusati di un omicidio colposo e condannati a pagare alle famiglie dei morti $75 ciascuno a titolo di risarcimento. Allora, l'azienda per ogni morto ha percepito $445 dall'assicurazione. Fate un po' due conti, che ci ha guadagnato. Una delle operaie sopravvissute, testimoni al processo, è Rose Freeman, been neglected. One day on Saturday, we smelled, we were almost ready to leave, we smelled smoke.
$75 perché la borsa si è rifiutata di dire che le porte erano aperte. Il coraggio di questa donna. E il 2 aprile del 1911, una settimana dopo l'incendio, durante un incontro commemorativo, un'attivista sindacale, Rosa Schneiderman, che era una delle organizzatrici dello sciopero delle 20.000, quello delle camiciaie, di un paio d'anni prima, del 1909, prese la parola e disse: questa non è la prima volta che nelle fabbriche della nostra città scoppiano incendi e le operaie muoiono bruciate. Ogni settimana devo assistere alla morte prematura di una sorella lavoratrice. Ogni anno migliaia di noi restano mutilati a causa di incidenti sul lavoro. So So per esperienza che dipende dai lavoratori salvare se stessi. L'unico modo in cui possiamo salvarci è creare un forte movimento dei lavoratori. Grazie a Rose, le donne potevano entrare nei sindacati. Il 14 ottobre del 1911 viene istituita la Società Americana degli Ingegneri per la Sicurezza e nei successivi 4 anni sono state emanate 36 leggi per la sicurezza sul lavoro. Ed è stata fatta anche un'accurata ispezione e, strano, ma risultò che il 99% delle fabbriche di New York non erano affatto sicure. Porte chiuse, sale di incendio inesistenti, un'unica uscita, vie di fuga ostruite. Non era una norma se le norme ci fossero state, non c'erano neanche quelle. E perlomeno vennero messe queste leggi. E la Triangolo? Beh, a questo punto la Triangolo avrà fatto in modo che non si ripetesse più la tragedia che c'era stata? 2 anni dopo il processo, ancora a porte chiuse la Triangolo, ancora, non è cambiato nulla, sono stati multati $25. E questa era l'America, dove i nostri migranti speravano di trovare la società. Abbiamo visto che alla Triangolo lavoravano ragazze che provenivano dall'Italia, soprattutto dal sud. Ma da Legnano ci sono stati dei migranti verso l'America? Allora, l'agricoltura qua a Legnano, tutta la Vallelona, è sempre stata un disastro. Avete presente le brughiere, cosa ci cresce? Il brugo, non ci cresce molto di più, ci cresce l'erica. E quindi, nonostante tutti gli sforzi dei contadini, la fame era la cosa che era la normalità. Nel 1880, per esempio, il sindaco di Legnano comunicava alla sottoprefettura: data la siccità, tutti i contadini ebbero uno scarsissimo ed insufficiente raccolto di gran turco, che è quasi l'unica loro risorsa, perché i più fortunati si calcola che possono avere vitto per circa 3 mesi. Gli altri no? Pertanto ci fu chi decise di emigrare in America, non negli Stati Uniti, però in Messico, nella regione di Jalisco. E scrive il Faro di San Vittore di Vincenzo Bernardo: il raccolto, principalmente del malgone, fu quasi zero. Il fatto è che molti di questi poveri si decisero a partire e però furono vendette di fatto bestie, mobili di casa, attrezzi e persino i letti e quanto devono. Finalmente si determinò il giorno della partenza, che fu il suddetto giorno 13 gennaio 1882. La stazione della ferrovia di Legnano vi era apposito convoglio a vapore di ben 17 vagoni che dovevano partire direttamente per Genova alle 4 pomeridiane, come infatti avvenne. Negli stessi anni a Legnano stavano nascendo le grandi industrie, quelle cotoniere, quelle meccaniche, per esempio la Francotosi, la Canzoni, e queste raccoglievano un po' la disperazione dei contadini, potevano dare paghe basse perché i contadini lavoravano di giorno, in mattinata, alcuni della famiglia nelle fabbriche e tutto il tempo libero lo passavano nei campi, mettevano insieme un po' da una parte un po' dall'altra e riuscivano a sopravvivere. E nella nostra zona si era anche diffuso quello che è stato chiamato paternalismo industriale. Nel senso, per esempio, questa è una relazione del 1930, quindi solo una ventina d'anni dopo rispetto all'incendio della Triangolo. E leggiamo: il complesso di istituzioni del cotonificio Cantoni, che vanno dalla scuola all'assistenza medica ed odontoiatrica, alla casa comoda ed economica, agli spacci di genere alimentari e di filati di tessuti a prezzi ridotti, alla biblioteca, al teatro, al cinematografo, alle squadre ginnastiche, alla cassa di previdenza per la vecchiaia, alla manutenzione. frontale, al corpo del pompiere, numeroso ed attrezzato con tutti i mezzi moderni di estinzione di salvataggio, e infine all'ammirabile istituzione del sanatorio modello Regina Elena per l'assistenza ai tubercolosi. Questo lo trovate nel libro Il Colletto di Gatti, L'altra fatica, lavoro femminile nelle fabbriche dell'Alto Milanese dal 1922 al 1943. Vi consiglio di leggere perché è molto bello. E tutto questo era un introito alla paga degli operai, un introito in natura, era un vantaggio per i padroni perché in termini salariali potevano tenere i salari bassi e quindi essere competitivi, però era anche un vantaggio per gli operai. Tutto questo in America non c'era. A Legnano, per esempio, la prevenzione degli incendi era molto curata, c'erano squadre di pompieri speciali, veniva utilizzata l'acqua dell'Olona, c'erano per esempio chi ha fatto il giro di visitare la manifattura, ci hanno raccontato che c'erano dei vasconi sopra quelle torrette della manifattura ed erano sempre monitorati, vasconi che raccoglievano l'acqua piovana, veniva utilizzato in caso eventuale di incendio, e un ramo dell'Olona era stato artificialmente fatto passare all'interno della manifattura per avere l'acqua a disposizione. Quindi un incendio tipo quello della Triangolo non sarebbe mai capitato. Le poche volte che sono successi incidenti del genere sono sempre stati ultimati in fretta. E quindi era dura in fabbrica anche a Legnano, però almeno c'era questo. La cotonificio Cantoni si entrava anche prima dei 14 anni. E le testimonianze dell'operaio degli anni 20-30, raccolte dal Colletto di Gatti, ci danno l'idea di come si vivesse nel reparto, quello che più ricorda la Triangolo, il reparto camiceria. Allora, Maria ricorda: in camiceria avevo il compito di controllare 16 macchine su cui lavoravano le ragazze. Lì c'era il capo reparto che voleva che producessimo sempre di più. Se facevamo 100 camicie ne voleva 150. Se ne facevamo 150 ne voleva 200. Non c'era tempo di tirare il piano. E qualche decennio più tardi, un'altra testimonianza, 300 donne in camiceria con il lavoro catena. Chi faceva i colli, chi le maniche, chi i polsi. Bisognava fare tanti capi all'ora. Tant'è vero che qualcuno cominciava prima per poter fare la produzione. Non potevi alzare gli occhi e le pause non si usavano. Io facevo i colli, ogni tanto non venivano fuori bene, allora erano grane, il capo del parto era terribile. Eppure, nonostante tutto questo, tante ragazze arrivavano giovanissime, 14-16 anni, anche dalla Bergamasca, dal Cremasco, dal Veneto, erano alloggiate nei convitti che generalmente erano tenute da suore, venivano chiamate le monachitte, le monachelle. E Aurora, una di queste, nel libro di Nicoletta di Gatti, parlando del cotonificio Carimati di Gallarate, quindi sempre qua vicino, sostiene: il padrone di Carminati era uno molto umano, era molto amico di Mussolini, ma è stato uno dei primi della zona a dare fuori benessere. Lavorare alla Carminati era un po' come l'America. Ci invidiamo tutti per i vantaggi che avevamo. Beh, a questo punto mi chiedo, ma possono ancora esistere situazioni di lavoro così disumane? Adesso, in questi anni, così pericolose? Può ancora oggi nel mondo o in Italia accadere qualcosa di simile alla tragedia della Triangolo? E a questo punto passo la parola a Diletta.
Sì, può ancora accadere, perché sbaglieremmo a considerare la tragedia della Triangolo come qualcosa che è accaduto un secolo fa. E come se fosse stato l'ultimo episodio, ce ne sono stati tanti altri, anche molto più vicini a noi, perché si potrebbe dire che il mondo si è evoluto, però le cause che hanno portato a questa tragedia, quindi le condizioni di lavoro illegali e una scarsissima considerazione per la vita degli ebrei, purtroppo queste in alcune parti.
Ha detto il governatore della Toscana Rossi, coincidenti, vittime del racket delle estorsioni, per nulla integrabili nel tessuto sociale. Una realtà fatta di abusi edilizi, lavoro senza regole, in condizioni di sfruttamento, ben conosciuta dagli abitanti e dagli amministratori locali. Inutili i sequestri e i controlli e la denuncia del sindaco di Prato, in molti casi queste aziende, se fermate dalle autorità, riaprono in tempi brevi, poco lontano.
Ma l'incidente più grave nella storia delle fabbriche tessili è quello avvenuto a Favara, che è un distretto di Dhaka, la capitale del Bangladesh. Il 23 aprile 2013, un palazzo di 9 piani ha causato la morte di 1129 persone, in gran parte donne e bambini. Era il palazzo che è crollato si chiamava Rana Place, e all'interno lavoravano non meno di 5.000 operai in varie fabbriche tessili. Questa tragedia ha molto in comune con la tragedia della Triangle di New York, perché l'attività produttiva anche a Rana Place avveniva in questi grandi palazzoni per risparmiare il costo dei capannoni, e soprattutto avveniva lo scopo era quello di tagliare il più possibile i costi, quindi non certo tutelare la sicurezza del lavoro. L'edificio era stato progettato infatti per ospitare uffici, non fabbriche, non certo 5.000 operai. E però le autorità sapevano quello che avveniva dentro e non è stato fatto nulla per impedire questa tragedia. Sono coinvolti dei grandi marchi, grandi aziende che producevano per tagliare i costi in Bangladesh, ad esempio la Primark inglese, la Mango spagnola, Kato americana e la Joe Fresh canadese. E anche una ditta italiana, la Benetton, tant'è vero che tra i calcinacci del palazzo crollato è stata trovata una maglietta di marca Benetton. I vantaggi di spostare, delocalizzare la produzione in paesi come il Bangladesh sono noti, sono evidenti, bassissimi salari, parliamo in media di $410 all'anno, tasse dello Stato molto più basse di quelle che invece sarebbero richieste in un paese come l'Italia, la Francia, eccetera, e bassissimi costi per la prevenzione di incidenti o per la messa a norma della struttura. Il Bangladesh è infatti uno stato in cui gli incidenti sono purtroppo molto frequenti, si calcola che dal 2005 al 2012 sono morte circa 1.000 persone per incidenti sul posto del lavoro solo nelle fabbriche tessili. In particolare il 12 aprile 2005, per fare un esempio, la fabbrica Spectrum, il crollo della fabbrica ha causato 74 morti. Un altro incidente avvenuto in Bangladesh il 23 febbraio 2008 a Chittagong, che è il maggior porto, seconda città del Bangladesh. L'azienda KTS, nel textile, ha causato 61 morti. Come nella Triangle di New York di un secolo prima, le uscite erano bloccate. I responsabili dell'azienda dichiararono che le uscite erano bloccate per evitare furti. In ogni caso erano bloccate. E tra i 61 morti c'erano anche tre ragazze che avevano rispettivamente 12, 13 e 14 anni. Al momento dell'incendio, che è stato causato da un cortocircuito interno, all'interno della fabbrica c'erano circa 400-500 operai. Il cancello principale era stato chiuso, bloccato da sempre per i tali punti. Ma soprattutto non erano mai state fatte delle citazioni, non erano mai state prese misure per evitare anche il panico nel momento dell'incidente. Le condizioni di lavoro all'interno di questa fabbrica erano emerso che c'erano degli straordinari contratti, si lavorava 7 giorni su 7, il pagamento era comunque al di sotto del salario minimo, che si può immaginare comunque non fosse alto, e c'erano soprattutto la negazione per le donne del diritto alla maternità, quindi al periodo di ferie durante la gravidanza e soprattutto dopo il parto, e soprattutto la violenza fisica contro i lavoratori quando ad esempio chiedevano la possibilità di associarsi e di avere diritti sindacali. Un altro incidente noto in Bangladesh, il 14 dicembre 2010, c'è stato un incendio all'Electric Sportswear, ha causato 29 morti e 11 feriti gravi e poi numerosi altri 10. L'incendio è scoppiato in un edificio moderno, però è stato iniziato al nono piano e questo ha fatto sì che i vigili non potessero intervenire perché le loro scale arrivavano solo fino al quinto piano e anche gli elicotteri che sono stati chiamati per spegnere l'incendio non hanno potuto atterrare sul tetto perché il tetto era stato trasformato in modo occlusivo in una mensa. E come durante la tragedia da Triangle, molti operai sono morti gettandosi dalle finestre. Perché? Perché le uscite anche in questo caso erano state bloccate dall'interno. Un altro tragico episodio è il 3 dicembre del 2011, sempre in Bangladesh. La fabbrica Aerotex è scoppiata una caldaia. Le porte anche in questo caso erano chiuse e questo ha contribuito al sovraffollamento delle scale interne che quindi hanno ceduto, sono crollate. Questo ha causato 2 morti e circa una sessantina di feriti. L'ultimo incidente che citiamo nel novembre 2012, 110 morti a Dhaka, nella capitale del Bangladesh, perché un palazzo di 8 piani è stato devastato da un incendio causato dal fatto che l'impianto elettrico era vecchio. La cosa, ciò che è più grave di questo ultimo episodio è che al momento dello squillo della sirena di allarme i sorveglianti hanno obbligato gli operai a continuare il lavoro minimizzando l'accaduto. Intanto l'incendio che era iniziato al primo piano ha raggiunto fino all'ottavo. Anche in questo caso le porte erano bloccate dall'interno e non c'erano scale interne. Vediamo quindi che a 100 anni di distanza dalla tragedia della Triangle ci sono sempre ancora queste tragedie ancora per episodi di uscite bloccate, di gravi mancanze da parte dei responsabili, per usare parole leggere. E quanto ci sentiamo di dire appunto che il mondo si è evoluto, però in alcune parti del mondo, come in Bangladesh, in India, le condizioni evidentemente no, cioè non è stato fatto abbastanza passi avanti. E
ci sono immagini della Rana Play.
Infatti.
Se vuoi mettere le altre.
Guardate questa notizia, è stata trovata una superstite sotto le macerie dopo 17 giorni, in una fabbrica crollata, ci sono stati oltre 1000 morti e sono coinvolte pure aziende occidentali. Mauro Nerosi.
Nel grande edificio di 9 piani c'erano 5 aziende tessili che producevano vestiti per marchi occidentali, pagando gli operai 30 euro al mese, circa 1 euro al giorno. Gli operai avevano segnalato grosse e preoccupanti crepe nei muri, ma il giorno del disastro, il 24 aprile, i padroni delle aziende li persuasero, diciamo, a lavorare lo stesso. D'altronde il tessile vale oro in Bangladesh, non si può fermare, impiega 5 milioni di persone, produce l'80% di tutto l'export e fa incassare al paese 20 miliardi di euro l'anno. Tra le rovine del Rana Plaza, in mezzo al cemento e ai cadaveri, sono state trovate le etichette delle aziende occidentali che si rifornivano lì, quelle della britannica Primark, della spagnola Mango, dell'italiana Benetton. Ecco la home page della Primark, nella quale è ben evidenziato un riquadro dove si parla di commercio etico. Ma Benetton, Primark e Mango non sono più colpevoli di altre aziende occidentali. L'anno scorso 111 operaie morirono bruciate vive in una fabbrica che produceva vestitini per la Disney e la Walmart. Erano state chiuse a chiave dall'esterno per evitare che lasciassero il banco di lavoro anche solo per un momento. Si calcola che in Asia, America Latina e Africa siano 40 milioni gli operai che riforniscono le firme occidentali, le quali spesso nemmeno si interessano di sapere chi stia lavorando per loro, perché se firmano un contratto con un fornitore, poi questo fornitore, per guadagnarci di più, subappalta il lavoro a chi può pagare stipendi da fame e fare a meno delle norme di sicurezza. Naturalmente le grandi marche sanno tutte benissimo come vengono prodotti i belli abitini che poi vendono tutti noi, come d'altronde lo sappiamo noi, felici di comprare a basso prezzo ciò che ci piace.
Brava diretta, ecco perché aver attualizzato un evento storico di 100 anni fa che può magari sembrare essere consegnato alla storia, invece come abbiamo visto è drammaticamente attuale. Ecco, siamo arrivati alla fine del nostro incontro, vi chiedo ancora qualche minuto di pazienza perché abbiamo alcune immagini, delle belle immagini, ecco, di un film recente, Il pane e le rose, del regista Ken Loach, anno 2000, in cui si parla, è un film che si può trovare su YouTube, oppure su DVD attraverso le biblioteche, qui si parla di uno sciopero tra le addette alle pulizie di un grattacielo di New York. Questo sciopero, grazie alla tenacia di un sindacalista americano, alla forza dell'operaio, praticamente tutte, quasi tutte immigrati negli Stati Uniti, ebbe successo. Da quel giorno i loro diritti elementari furono riconosciuti. Sono immagini e parole che vorremmo vedere e ascoltare, soprattutto in quelle parti del mondo dove i diritti fondamentali delle donne lavoratrici e anche degli uomini naturalmente sono negati dalla logica del profitto. Subito dopo questa breve sequenza, ecco, c'è la canzone simbolo, ecco, di un 8 marzo coniugato dal punto di vista dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ecco, di tutto il mondo.
È un grande giorno per i fruitori di questo palazzo, d'accordo? Ma non finisce qui. Noi faremo sapere ai proprietari che tutto questo continuerà finché non vi rideranno in lavoro, giusto? Giusto. Negli ultimi mesi siete stati insultati, vero? Vi ho visti perdere lavoro. Vi ho visti sopportare gravi difficoltà economiche, subire minacce dalla polizia. Ho visto amicizie distrutte dal tradimento. Beh, voi avete dimostrato un enorme coraggio e ce ne vuole tanto per andare avanti. Ora lottiamo per l'assistenza sanitaria. Sì!
L'hai detto, amico!
Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Beh, quella frase risale al 1912, quando a Lawrence, nel Massachusetts, 10.000 lavoratori immigrati, per la maggior parte donne, dovettero lottare contro una paga da fame. E fu una lotta violenta, lunga e violenta, ma sapete che accadde? Loro vinsero. Vinsero.
Chiaro.
Nessuno vi darà le rose per niente. È chiaro? Nessuno. E sapete quando avrete le rose? Quando vi ribellerete. E vi organizzerete.
e formerete un sindacato forte, così forte da potersi misurare con questo genere di società che vi sfrutta e vi schiaccia. E allora battetevi per i vostri diritti!
Glory.
abbiamo voluto proporre la nostra idea dell'8 marzo, insomma, un 8 marzo impegnato a livello sindacale, un 8 marzo attento ai diritti delle lavoratrici in Italia ma anche altrove. Ecco, se vuole intervenire, grazie.
Beh, io davvero ringrazio per questa ricostruzione storica così precisa e così documentata, cioè ci avete fatto vedere dei documenti storici davvero belli e davvero interessanti, che ci ricordano che ci sono ancora tanti diritti da acquisire. Ecco, in tema di diritti ricordo, ma sicuramente lo sapete già, che quest'anno cade il 70° del diritto di voto alle donne in Italia. Sono solo 70 anni che votiamo. In questi giorni è uscito il bellissimo film Suffragette, che se non avete visto vi invito ad andare a vedere. È un film molto bello, con una ricostruzione storica veramente molto precisa, e tra l'altro inizia con il mostrarci la condizione di lavoro delle lavandaie di Londra nel 1921, e parte da lì. Detto questo, vi così ricordo un po' gli altri appuntamenti che come Commissione Pari Opportunità abbiamo organizzato lungo tutto il mese di marzo. Domenica si concluderà, ci sarà un momento conclusivo della mostra che è stata inaugurata domenica scorsa dal titolo Concilia tra lavoro, cura e tempo per sé, che potete andare a visitare all'ex manifattura di Legnano. Verranno mostrate in quell'occasione anche i disegni, le riflessioni degli alunni delle scuole primarie di Legnano che hanno partecipato al progetto Vera donna, vero uomo, veramente, e che è stato curato dal CIF, dal Centro Italiano Femminile. Mentre venerdì 18, per stare in tema di studenti, gli studenti e le studentesse del gruppo Cineforum del Liceo Galilei ci invitano, hanno scelto un film per il mese di marzo, e ci invitano presso il loro auditorium a vedere il film E ora dove andiamo. Ricordo inoltre che per tutto il mese di marzo nella nostra biblioteca civica ci sarà uno spazio dedicato al tema della donna e una bellissima mostra fotografica dal titolo Il coraggio e la passione, la forza delle donne, che è stata dedicata a Laura Prati, la sindachessa, lo dico al femminile, che è stata uccisa qualche anno fa a Cardano, al campo. Grazie davvero di essere intervenuti, e grazie a